Buongiorno, da Umberto Martinengo, sono le 8 e 17 minuti, benvenuti allo Scandaglio. Può una pillola cambiare il mondo? Può fare la rivoluzione senza morti e feriti? 50 anni fa, nel maggio del 1960, la pillola anticoncezionale entrò in commercio negli Stati Uniti e un anno dopo arrivò in Australia e poi in Europa. Sembrava la pillola magica che avrebbe consentito alle donne di controllare sessualità e procreazione, di avere pochi figli e quindi un nuovo ruolo nel mondo del lavoro, una pillola che avrebbe modificato i rapporti tra donne e uomini e che avrebbe fatto contenta perfino la Chiesa Cattolica, perché era una pillola contraccettiva e non abortiva, tanto che fu chiamata appunto la pillola cattolica. E invece le cose non sono andate proprio così. Papa Paolo VI la proibì alle donne cattoliche e oggi sono solo 100 milioni circa in tutto il mondo le donne che la prendono. Allora la pillola ha cambiato il mondo o le aspettative di 50 anni fa sono andate deluse? Vediamo cosa ne pensano i nostri ospiti, che sono Alessandra Graziottin, direttore del Centro Ginecologia e Sessuologia Medica dell'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano e professore di ginecologia all'Università di Firenze, al telefono da Milano. Buonasera.
Buonasera e buongiorno a tutti, grazie.
Arianna Censi, ex consigliera alle politiche di genere della provincia di Milano per il PD, che dovrebbe essere in autostrada vicino a Milano. Ciao Arianna.
Grazie, buongiorno e buonasera a tutti. Esatto, sono in coda in autostrada.
Ecco, quindi sei quasi ferma, insomma, puoi parlare tranquillamente.
Ah, certo, sono ferma.
Pietro Schirru, giornalista del quotidiano La Fiamma, in trasferta da Sydney a Melbourne. Ciao Pietro.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E padre Frank Bertagnolli, direttore delle opere della missione dei Salesiani di Hobart in Tasmania. Ciao Frank.
Buongiorno, buongiorno Umberto e a tutti quanti.
La Tasmania in festa in questi giorni, vero?
Perché?
Come perché? Per la maglia rosa sulle spalle di Mitch, come si chiama?
Beh,
Port.
Sì, ho visto la Port, sì. Ma lui è di Launceston, noi siamo di Hobart.
Ah, vabbè, quindi solo Launceston in festa, Hobart è in lutto.
Come Milano e Roma.
Come Milano e Inter, insomma, ecco. Ok, allora cominciamo dal titolo che la rivista americana Time ha dato al suo servizio speciale che ricorda appunto che celebra il 50° della pillola. Il titolo è Così piccola, così potente, così incompresa. Allora, professoressa Graziottin, lei concorda con questa impostazione?
Time ha ragione a descriverla in maniera così efficace per i paesi altri dall'Italia. In Italia noi dovremmo dire così temuta, così denigrata e così negletta.
Perché?
Sostanzialmente perché in Italia esiste tuttora un atteggiamento ideologicamente distorto che vede la pillola come una nemica della donna invece che un'amica innanzitutto della sua capacità di poter scegliere se, quando e con chi diventare madre, ed è la prima volta nella storia umana che la donna può controllare la propria fertilità e scegliere appunto questo momento straordinario del diventare madre, quando è pronta, quando ha un compagno che la ama e con cui fare un progetto di famiglia, spaziando anche le gravidanze in maniera tale che i figli abbiano la sua attenzione, il suo amore e anche le giuste risorse economiche per poter crescere nella vita in maniera completa. Secondo, è stata considerata nemica invece che amica della sua libertà sessuale, eppure tutti i dati che abbiamo ci dicono che la donna e la coppia ha rapporti più frequenti soddisfacenti, non solo, ma anche il recente sondaggio che ho presentato stamani all'AIA, alla conferenza europea per la contraccezione, il congresso europeo di contraccezione, ci dice che il 79% dei partner sono, nonostante in parte siano contrari alla scelta, poi quando lei la prende molto più felici sessualmente. E poi non consideriamo i moltissimi vantaggi per la salute della donna. Cito solo l'ultimo studio uscito in questi giorni sul British Medical Journal che ha osservato per 40 anni donne che avevano preso la pillola verso quelle che non l'hanno presa, e i dati sono straordinari e coerenti con quanto già studiato in passato, e cioè che la pillola è neutra sulla mammella, quindi non aumenta il rischio di tumore alla mammella, e questo è un dato straordinario, ma ancora più straordinario è il fatto che la pillola effettua una vera e propria chemioprevenzione. Cosa intendo? Una riduzione farmacologica del rischio di tre tumori molto importanti. Il tumore dell'endometrio, ossia dell'utero, se viene preso per 5 anni viene ridotto del 50%. Tumore dell'ovaio, che viene ridotto del 50% se viene presa per 5 anni e dell'80% se viene presa per 10 anni o più. E del tumore del colon, perché anche il colon è ricchissimo di recettori per gli estrogeni, il tumore al colon viene ridotto del 20%. Inoltre lo studio ha dimostrato una riduzione della mortalità globale nelle donne che prendono la pillola, mortalità per tumori ma anche per malattie cardiovascolari e la mortalità globale. Quindi questa pillola, come dicevo, così denigrata e così temuta, in realtà è una grande amica non solo della procreazione responsabile, non solo di una sessualità più libera, ma nel senso profondo, più capace di un'intimità che non ha paura di un concepimento a tradimento, e poi soprattutto una grande amica sul lungo termine e sul breve termine della salute della donna. Questi sono dati formidabili, sostanziati da decenni di ricerche, e tuttavia viene calunniata in una maniera veramente sconvolgente, vorrei dire, se si pensa alla verità e alla solidità dei dati che abbiamo a favore di questa straordinaria piccola amica delle donne.
Ecco, ma perché secondo lei appunto viene calunniata, perché lei ha parlato di distorsione ideologica, specialmente in Italia? Da cosa deriva?
Sostanzialmente perché lei pensi che solamente nel 1971, quindi 39 anni fa, è stato abrogato in Italia l'articolo 553 del codice penale, che prevedeva la reclusione per chi facesse propaganda di pratiche contro la procreazione. In altre parole, c'è nel nostro paese ancora una visione sacra del corpo della donna e sacra della sua fertilità, che non deve essere toccata, nel senso proprio, vorrei dire, biblico. Nessuno osi toccare questa fertilità, primo. Secondo, c'è un atteggiamento distorto, e questo non solo da parte della parte, diciamo così, fondamentalista o cattolica, ma anche dalla parte laica, dell'ormone come il demonio. Ora, l'ormone è, come dice la parola stessa, ormao, stimolo, una sostanza che nel nostro corpo esercita delle funzioni sostanziali. Benissimo, gli ormoni dell'ovaio vengono prodotti dalla donna per la fertilità, ma nutrono tutto il suo corpo. Che problema c'è nel sostituirli? Ricordo anche che la donna che aveva in passato molte gravidanze aveva pochissimi cicli mestruali e aveva quantità di ormoni molto più alte. Non solo, ma morivano molto più donne per aborti extraclandestini e di parto. Quindi lei prima diceva una rivoluzione senza morti e feriti. In realtà direi riducendo i morti e feriti che ci sarebbero stati se la pillola non ci fosse stata. Pensate solo, ripeto, al numero di aborti e quante donne purtroppo ancora oggi muoiono di parto per gravidanze non volute, gravidanze una in seguito all'altra o in condizioni estremamente disagiate o di povertà.
Ok, allora prima di continuare con Arianna Censi, tanto tu sei ferma sull'autostrada, quindi hai problemi di guida. Ecco, volevo farvi sentire un commento in inglese, ne faccio sentire tre oggi, ma il primo è favorevole appunto alla pillola e i due seguenti invece sono contrari. Vi faccio sentire il primo, che è di una docente di storia alla Flinders University di Adelaide, si chiama Catherine Kevin, e appunto accenna ad alcuni dei lati positivi, insomma, dell'assunzione della pillola.
I can't imagine that it doesn't have a huge impact on women's access to education and, of course, women's ability to earn money. So it has to play a role in the rise of the second wave feminist movement. It also gives women, you know, an opportunity to kind of explore their sexuality more. And for those women that were able to access the pill outside of marriage, of course, it meant the possibility of multiple partners and more sex without that fear of pregnancy, which no doubt increased in general women's, I suppose, sexual consciousness and their range of sexual experiences and perhaps their expectations of sex as well.
Quindi l'impatto della pillola sulla possibilità della donna di accedere all'istruzione, quindi alla scuola, al lavoro, quindi guadagnare, esplorare, dice appunto questa docente, la propria sessualità e la possibilità di avere un certo numero, insomma, di partner multipli e sesso senza la paura della gravidanza. Allora, Arianna Censi, Secondo te la pillola ha cambiato la vita delle donne come ci si aspettava, forse si sperava 50 anni fa? Ha cambiato i rapporti con gli uomini, ha cambiato la società oppure no?
Ma dal punto di vista individuale credo che abbia rappresentato una grande opportunità, più per coloro che erano culturalmente preparati o disponibili. Per la verità il nostro paese ha fatto bene, la professoressa Garzottina, a ricordare che noi abbiamo sostanzialmente autorizzato l'uso di forme anticoncezionali ben 11 anni dopo la nascita della pillola, e abbiamo fatto una legge che proteggesse le donne dalle morti per aborti clandestini nel 1975. Ancora oggi siamo l'ultimo paese in Europa che ha reso utilizzabile la pillola RU486. In realtà poi, dal punto di vista sociale, noi siamo un paese in cui la maternità è considerata un problema per le aziende, un problema per la produttività, un problema per il sistema sociale. Vengo oggi, adesso, in questo momento, da una riunione con un gruppo di donne di un paese del sud di Milano, e una ragazza ha raccontato tra le lacrime, una donna di 28 anni, tra le lacrime, che il suo direttore le ha proposto una promozione dandole paternalmente un consiglio che era quello di non fare figli. Come dire, facciamo finta di proteggere la maternità, la sacralità della maternità dal corpo della donna, e in realtà poi tutti i giorni la società, il sistema, opera un controllo sul corpo della donna e anche un controllo sul suo desiderio di avere una maternità consapevole, ma soprattutto di avere dei figli. Ecco, questa per me è la più grande contraddizione che ancora non ha trovato soluzione, anzi, e viene continuamente perseverata da comportamenti che sono profondamente nemici delle donne e della libertà delle donne, e tentano di controllarne il corpo anche nel desiderio più importante e più libero, che è quello della maternità, per cui forse ha rappresentato per una parte della popolazione una maggiore libertà, un compiersi più profondamente, ma i dati numericamente ci testimoniano esattamente una diffusione non così forte, e neanche quella considerazione di quegli elementi che la professoressa Grazzettini diceva, che sono invece fortemente ostacolati, su cui credo la visibilità di queste notizie, la visibilità della veridicità di questi fatti sia costantemente nascosta. Quindi non ha rappresentato un cambio sociale, avrebbe potuto ma non lo ha fatto.
Allora, sentiamo anche il punto di vista di un uomo che è Pietro Schirru. Tu in quegli anni eri ancora in Italia, adesso hai scritto un articolo in cui definisci il 9 maggio del 1960, cioè l'entrata in commercio della pillola, come il cambiamento più significativo dell'ultimo millennio.
Esattamente.
Perché?
Lo confermo, è una mia persuasione. Io ho sentito adesso le persone che mi hanno preceduto e condivido chiaramente quello che hanno detto. Erano donne ed erano scienziate. Io ho vissuto gli 11 anni in Italia in cui era un reato servizi della pillola. C'era una piccola clinica in via della Regina Margherita a Roma che la distribuiva a chi aveva il coraggio di andarci. Era un'esperienza stranissima, perché si andava lì cercando di configurare un altro appuntamento, ed era veramente mortificante, soprattutto per le donne. Quando io penso agli ultimi 50 anni e alla trasformazione anche in Italia della vita della donna, dico, la pillola è stata una cosa benedetta, ma lo è stata anche per gli uomini, anche per gli uomini, perlomeno quelli che ritenevano che l'introduzione del coito o l'uso del profilattico fossero il massimo del rapporto sessuale. Eppure, ancora oggi, come dicevano chi mi ha preceduto, ci sono queste tendenze a renderla pericoloso, a renderla addirittura immorale. Io confermo che il più grosso cambiamento che è avvenuto nella società civile è stata la pillola.
Sentiamo, per quanto riguarda gli uomini, una delle critiche che vengono fatte, poi sentiamo anche padre Frank Bertagnolli, alla diffusione, all'uso facile della pillola, è che le donne vengono messe ancora più sotto pressione da parte degli uomini di quanto lo facessero prima, con la scusa tanto tu prendi la pillola, quindi non resti incinta, quindi insomma facciamolo. Magari l'avrei detto anche tu quando eri di qualche anno più giovane, no?
Forse allora sono un'eccezione, ma io non credo assolutamente che tutti gli uomini si comportassero così o si comportino così. Io credo veramente che anche il rapporto individuale della coppia è cambiato completamente ed è cambiato in meglio. Vi assicuro, per chi ha vissuto quel periodo, per chi ha vissuto quelle esperienze, il cambiamento è stato così radicale che secondo me bisognerebbe veramente fargli un altare la pillola.
Senti, ma allora non tutti sono d'accordo, naturalmente. Padre Frank Bettagnoli non lo è di certo, adesso gli diamo la parola. Però Pietro, allora come spieghi il fatto che per esempio oggi, dopo 50 anni di pillola, di pillole che sono diventate sempre più raffinate, no? Sofisticate, eppure in Italia per esempio solo il 16% delle donne fertili oggi la usa, in Australia solo il 25%. A cosa attribuisci questo scarso, diciamo, uso, no?
Beh, a due elementi fondamentali. Uno, che ancora c'è tanta ignoranza, proprio c'è tanta ignoranza, tanta prevenzione, tanti preconcetti che secondo me dovrebbero essere cancellati. La seconda è che veramente non c'è neanche una forma di propaganda seria ed efficace che possa indurre più donne e più uomini ad accettare quella forma di contraccezione.
Allora, passiamo a padre Frank Bertagnoli, che oggi sicuramente è in minoranza per quanto riguarda il giudizio sulla pillola. Allora, nel 1968, nel luglio del famoso anno 1968, l'allora Papa Paolo VI prese una decisione individuale dalle conseguenze molto controverse e ribaltò il parere che gli era stato dato da un collegio cardinalizio che lui stesso aveva messo in piedi per appunto decidere la posizione della Chiesa sulla pillola, che, come dicevo prima, è una pillola contraccettiva e non abortiva, e infatti veniva chiamata appunto la pillola cattolica, tra virgolette, perché si pensava che la Chiesa avrebbe dato la sua benedizione. Invece Paolo VI ribaltò il parere di questa commissione cardinalizia, che aveva detto sì alla pillola, anche se con una maggioranza strettissima, credo un voto, e disse di no alla pillola, proibì alle donne cattoliche di prendere la pillola, con conseguenze poi inimmaginabili. C'è chi dice che addirittura la Chiesa perse con questa decisione di Paolo VI il 50% delle donne cattoliche negli Stati Uniti. Allora, cosa ne pensi? Ha preso una decisione giusta o sbagliata Paolo VI?
Ma grazie Alberto. Dunque, io mi ricordo benissimo i dibattiti del 68, mi trovavo negli Stati Uniti all'università e quindi ricordo, appena ordinato sacerdote, ricordo i dibattiti enormi che sono avvenuti all'università su questo punto, anche perché il professore che era praticamente responsabile per la creazione di questa pillola, un certo John Rock, è un cattolico fervente. Era stato lui che l'aveva promossa e l'aveva inventata in un certo senso insieme a Gregory Pincus, quindi queste cose erano molto dibattute e ci aspettavamo appunto tutti che la pillola fosse approvata anche dalla Chiesa. Invece il Papa, come hai detto tu, ha preso una posizione diversa dagli altri, e oggi sappiamo che la posizione era stata spinta dalla minoranza con a capo Wojtyla, che poi divenne Papa Giovanni Paolo II. E quindi questo dibattito non è che si sia affievolito nella Chiesa, è rimasto ancora, e io condivido tante delle cose che sono state dette dal punto di vista del valore che ha dato alla donna, eccetera. Certo che ci sono anche pareri contrari anche su questo. Ho letto l'altro giorno un articolo di quello che ha iniziato gli esperimenti scientifici su questo, un dottore austriaco, il quale oggi si è pronunciato totalmente contrario alla pillola, perché ha detto che questo ha causato soprattutto la decrescita, la minoranza delle nascite in modo straordinario in Europa e altrove, e quindi ci sono pareri ancora contrari anche oggi. E d'altra parte, anche dalle statistiche che hai accennato tu, Umberto, non è che la Chiesa Cattolica abbia poi avuto un influsso enorme, perché d'altra parte è una minoranza ancora oggi di quelli che accettano questa posizione, ed è inutile. Dal punto di vista della Chiesa, la dottrina è chiara, che ogni atto sessuale è diretto verso la procreazione e che deve rimanere aperta questa possibilità, e quindi l'uso dell'atto sessuale per altri motivi non è accettabile dalla Chiesa Cattolica. Questa è la dottrina. Poi dal punto di vista pastorale è una cosa molto diversa.
Perché... Ecco, ma facciamo un esempio. Allora, una donna cattolica a cui il Papa ha vietato l'uso della pillola, che continua a prendere la pillola, come ce ne sono tante, poi sapendo di fare peccato, viene a confessarsi da te, dice io ho fatto peccato perché ho preso la pillola, tu la assolvi, naturalmente, e lei, sapendo benissimo che lei continuerà a prendere la pillola, quindi tra l'altro, secondo i miei lontani ricordi delle confessioni, la soluzione si dà a chi si pente, no? Non a chi non si pente. Quindi a che cosa serve, insomma, prima, questo divieto?
Ma prima cosa devi pensare che questo tipo di confessione è rarissimo. Io sono prete da più di 40 anni ed è rarissimo questo tipo di confessione.
Cioè nessuna donna ti dice che prende la pillola.
Anche cattoliche, eccetera. Prima roba. Seconda cosa, in generale noi prendiamo la posizione che diciamo qual è la dottrina della Chiesa, ma poi entra anche la coscienza personale su questo, perché la decisione in fondo del peccato è una responsabilità personale. E quindi a questa persona io faccio presente che deve naturalmente, se è possibile, seguire la dottrina della Chiesa, perché questo è quello che insegna la Chiesa. Però davanti alla sua coscienza lei in finale dovrà decidere se stessa su quale posizione deve prendere.